Il karma elettronico, la struttura quantistica di fato e destino secondo i maestri ascesi, di Lorena di Modugno. Come sopra, così sotto. Ogni cosa che vive ed esiste vibra costantemente nel corpo intelligente e nell'amore di Dio. Poiché Dio è tutto e dimora in ogni aspetto della vita, ha moltissimi messaggeri che lo assistono. Come un capo esecutivo di una grande industria, non si occupa di ogni singolo servizio in essere nella sua vasta organizzazione, ma si avvale dell'assistenza e collaborazione di un'innumerevole schiera di esseri, di fiducia e ben addestrati, e completamente connessi con la sua divina intelligenza, che a loro volta si avvalgono di altri collaboratori che riferiscono nei dettagli i vari compiti eseguiti nelle diverse sottosfere. E così via all'infinito. Vi sono quindi molti messaggeri di gradi diversi che, essendo responsabili ciascuno dei diversi dipartimenti della vita, riferiscono ai propri superiori. Qualsiasi individuo che abbia vissuto sulla Terra o su qualche altro pianeta e che abbia raggiunto la vittoria dell'ascensione è diventato un maestro asceso, quindi un vero messaggero di Dio. I maestri ascesi garantiscono che ne esistono migliaia e che vi sia un grande essere divino che è il responsabile di ogni dipartimento della vita. Alcuni lavorano con l'umanità individualmente, altri con gruppi, con nazioni, con il regno elementale e la natura, altri con animali e con ogni aspetto della vita. Altri lavorano con la schiera angelica e ciascuno può essere considerato uno specialista nel proprio particolare ambito di operatività. Questa grande gerarchia spirituale, conosciuta come la Grande Fratellanza Bianca, è composta da questi esseri ascesi, molti dei quali hanno vissuto sulla Terra in corpi fisici, come qualsiasi altro essere umano ha fatto, e mediante l'applicazione delle leggi che governano la vita, sono stati abilitati ad una sfera di servizio superiore. Alcuni di essi, desiderando assistere l'umanità terrestre in difficoltà, hanno persino rinunciato a prestare servizio nelle proprie sfere di bellezza e perfezione e sono rimasti agganciati alle vicende terrene, portandovi soccorso. Solo quando sono invitati a farlo, però, perché per la legge cosmica non è permesso loro di interferire con il libero arbitrio umano. Con la loro scelta si sono così trasformati in veri e propri prigionieri d'amore. I grandi uomini come Buddha, Mosè, Gesù, eccetera, sono stati messaggeri di Dio, in quanto portavano un messaggio all'uomo da parte del Creatore. Essi appartengono a questa grande fratellanza bianca e attualmente operano come messaggeri divini di Dio in livelli di esistenza superiori. Ma la maggior parte di questi esseri ascesi serve rimanendo sconosciuta e senza applauso o riconoscimento da parte degli umani. Uno dopo l'altro questi maestri di luce hanno raggiunto la propria ascensione e si sono uniti ai ranghi degli altri messaggeri di Dio che amano e servono l'umanità. La maggior parte del genere umano ha dimenticato A. le grandi leggi cosmiche che governano la Terra e l'umanità ed il progetto divino previsto per ogni essere, il quale, se realizzato, assicura amore, pace e felicità. B. l'esistenza di questa grande gerarchia spirituale che ha custodito gli umani cercando di guidarli per eoni di tempo, in modo da impedire loro di distruggere completamente se stessi e il pianeta. I maestri ascesi si sono dunque assunti il compito di ristabilire un collegamento tra l'umano e il divino, che offra l'illuminazione di Dio a tutti coloro che lo desiderano e a coloro che devono svolgere un ruolo presso tutte le nazioni, razze e culture, in modo da sviluppare l'attitudine ad una fratellanza garbata e tollerante, affinché ciascuno sia libero di perseguire le indicazioni del proprio cuore e diffondere la propria luce divina, mettendo in atto il mantra: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. L'intento di ogni vero insegnamento spirituale è infatti quello di aiutare i sinceri ricercatori della verità a trovare Dio nel proprio cuore, un Dio vivo dal quale si sentano colmati di vita e intelligenza. Una volta trovata la fonte al proprio interno, va insegnato a concederle il privilegio, l'onore e la cortesia di dirigere la propria esistenza individuale, in modo che il piano divino possa essere adempiuto, godendo di conseguenza della certezza interiore che il progetto di Dio fornisce a chiunque, sempre e solo, benedizioni e felicità. I maestri ascesi hanno promesso che continueranno questo servizio disinteressato di formazione e assistenza finché ogni individuo non avrà raggiunto il traguardo dell'ascensione e sulla terra non verrà conseguita la pace e il sommo bene da tutte le espressioni della vita. Non a caso, secondo tali maestri, quale diretta conseguenza di un processo già in corso d'opera, l'età dell'oro e della libertà è alle porte. Presto, una terra splendida come la luce divina sostituirà ogni lordura attualmente in essere. I maestri promettono infatti un pianeta in cui esisteranno solo pace e bellezza. La felicità dimorerà in ogni essere vivente, grazie al fatto che a seguito dell'ascensione planetaria, povertà, malattie, guerre e morte non esisteranno più. Lo scopo della vita. Secondo i maestri ascesi è estremamente importante avere ben chiaro quale sia il proprio scopo nella vita e quali siano gli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere nel momento in cui abbiamo accettato il piano esistenziale della nostra incarnazione. Secondo questi esseri meravigliosi, nella vita il proposito più saggio consiste infatti nel cercare attivamente di rispondere a tali quesiti, smettendo di perdere tempo in attività materialistiche. In quest'epoca piena di trasformazioni, sia planetarie che cosmiche, è infatti fondamentale rendere disponibile la propria vita e le proprie energie in modo da facilitare la manifestazione esteriore della perfezione divina sulla Terra e collaborare per renderla la stella più luminosa nel nostro sistema solare. Percepire la spinta interiore a portare una maggiore perfezione nel proprio mondo e in quello del prossimo significa disporre di mente aperta e cuore compassionevole, a cui va aggiunta una sincera disponibilità a mettersi alla prova in modo concreto. Non a caso, ogni dono che l'umanità assapora mediante la musica, l'arte e le invenzioni, prima di manifestarsi nel mondo esterno, è stata una visione o un pensiero nella mente e nel cuore di qualche individuo connesso con il divino, anche se inconsapevolmente. Va infatti specificato che, secondo i maestri ascesi, qualsiasi tentativo di far evolvere l'umanità corrisponde in realtà ad una manifestazione di Dio in azione, cioè alla connessione umana con quell'unico Dio che ha creato tutto ciò che esiste e che costantemente benedice tutta l'energia vitale che circola nel cosmo, apportando ovunque bellezza, pace, libertà e perfezione. Tale processo andrebbe di conseguenza esteso ed applicato alla visione di una piena libertà sul pianeta Terra. I maestri ascesi hanno infatti reso disponibili all'umanità dormiente alcuni concetti base che vengono normalmente riconosciuti nelle sfere di esistenza che dimorano in reami superiori alla quarta dimensione, con lo scopo di offrire una più profonda comprensione di Dio, dei suoi messaggeri e del piano divino. Questo a beneficio di tale momento cosmico in cui può essere davvero considerevole il contributo e l'assistenza offerta da umani volonterosi e sinceri. Un mistero svelato. Cercate e troverete, chiedete e vi sarà rivelato. Bussate e la porta della vostra libertà verrà aperta. Entrate e siate in pace. Sapere come i maestri ascesi stanno operando nel nostro tempo ci permette di decidere se collaborare con loro e assisterli. Non è infatti così importante quello che hanno compiuto in passato. L'umanità ha invece bisogno di conoscere ciò che è in atto nel presente, in modo da unificare le energie e potenziare la protezione e la benedizione della Terra. Per questo i grandi esseri hanno offerto la spiegazione della creazione e si sono resi disponibili a rispondere alle domande fondamentali dell'esistenza di cui conoscono le risposte. Essi sanno che mediante la comprensione e l'applicazione di tali verità anche noi possiamo raggiungere la loro libertà. Essi conoscono anche quale sforzo autocosciente deve essere compiuto da ciascun essere umano per ottenere la sovranità di cui essi godono, e si offrono di mostrarci come procedere. Il primo punto da dirimere riguarda la differenza tra fatto e destino. Etimologicamente, con fatto si intende un responso decretato, preannunciato come un oracolo, che sta a mezza strada tra l'umano e il divino. Il significato latino coincide con la parola detta dalla divinità, a cui ci si deve adeguare e alla quale è inutile tentare di sottrarsi. Il termine fato indica l'essere sottoposto a un evento o ad una serie di eventi sconosciuti che vengono considerati necessari anche se appaiono in modo casuale, che guidano il succedersi degli accadimenti secondo un ordine non modificabile. Il destino viene invece definito come una forza invisibile che spinge le persone ad agire in un certo modo, un po' come il vento, che non si vede ma di cui è possibile percepirne la forza. Il destino può essere trasformato poiché connesso con le qualità individuali. Se ognuno è artefice della propria sorte, la concezione di destino si contrappone dunque al concetto di fato, che implica rassegnazione e passività di fronte al corso immutabile degli avvenimenti. Per i maestri ascesi, invece, fatto e destino coesistono e si intrecciano reciprocamente in modo dinamico e mai immutabile, a seconda di come l'individuo fa tesoro delle lezioni affrontate e apprese e di quanto si volge più o meno intensamente verso la luce e la propria evoluzione spirituale. Fato e destino possono essere considerati gli elementi fondanti del karma, da intendersi non come forza arcana e misteriosa, ma come complesso di situazioni che l'uomo si crea mediante il proprio operato. Vi sarebbero quindi nel karma alcuni aspetti estremamente duttili e modificabili dall'operato umano, altri più marmorei, che costituiscono vere e proprie pietre miliari da affrontare, ma che possono sempre essere bonificate dall'intervento straordinario del Tribunale Karmico dei Maestri Ascesi, in relazione all'impegno, alla motivazione e alla sincera, voglia evolutiva dell'individuo nel corso della propria incarnazione. I maestri ascesi sono infatti sempre disponibili ad aiutare l'uomo a purificare e armonizzare i quattro corpi inferiori, fisico, eterico, mentale ed emotivo, affinché ciascuno impari a liberare la divinità interiore e a realizzare la propria ragion d'essere. Essendo in contatto con un Dio buono, la cui volontà è quella che gli esseri viventi siano felici e a proprio agio, e questo vale per qualsiasi essere esistente sulla Terra, questi grandi maestri osservano e rispettano la legge del cerchio, secondo cui ogni persona semina con pensiero, sentimento, parola, azione il bene o la disarmonia, e che in qualche modo e luogo appropriati raccoglierà a tempo debito. Secondo tale legge, ogni individuo è quindi l'unico creatore della propria felicità o disperazione. La legge del cerchio. Conosciuta anche come legge di retribuzione o legge di causa ed effetto, la legge del cerchio fa riferimento all'aspetto della legge cosmica, che viene definito karma. Anche se gli umani non hanno ancora imparato a prevedere i suoi effetti, essa funziona in modo infallibile nel generare le conseguenze derivanti dalle azioni umane. Gli esseri ascesi sostengono infatti che sarebbe molto più saggio e più sicuro vivere all'interno della legge dell'armonia, fino a quando l'elemento d'amore che dimora all'interno di ognuno si sia sviluppato al punto in cui diventa spontaneo desiderare di vivere costantemente nella pura frequenza dell'amore. La legge del cerchio governa infatti tutta la vita manifesta, dalla più piccola molecola fino alla divinità. Agli umani non è infatti stato insegnato che ogni espressione di vita è dotata di una certa quantità di energia, secondo il proprio fabbisogno e sviluppo, mediante la quale viene elargita l'opportunità di sperimentare ed espandere l'armonia divina. Questa energia luminosa è il canale su cui viaggiano le vibrazioni e la distanza che è in grado di percorrere dipende dall'intensità con cui è proiettata. Ogni particella di questa preziosa energia, attinta dal cuore della divinità, per editto divino viene caricata di obbedienza assoluta alla volontà e al comando dell'uomo, E questa è la più alta espressione dell'amore di Dio e della generosità che riserva ai suoi figli. In quanto espressione autocosciente della vita, dalla legge cosmica l'uomo è però ritenuto responsabile dell'utilizzo che fa di tale energia divina, che nel proprio viaggio di andata e ritorno obbedisce alla legge del cerchio. Non esiste inoltre errore nel rientro dell'energia emessa dall'uomo. E nessuno può rinnegare il proprio modello di energia vitale, imposta a qualsiasi parte della vita, in modo costruttivo o distruttivo, davanti all'onniveggente occhio di Dio. Perché il marchio del proprio operato, impresso su ogni molecola di energia ricevuta, è come un timbro, come un'impronta indelebile sulle proprie qualificazioni, e chiunque deve rispondere alla vita per ciò che ha compiuto. Pochi sanno che nel momento in cui l'energia viene emessa durante il proprio viaggio, attrae vibrazioni che corrispondono alla propria velocità di frequenza. Dal momento in cui completa il suo cerchio e torna a casa dal suo creatore, essa viene accompagnata da un buon numero di vibrazioni di pensiero e sentimento che dispongono della stessa qualità con cui è stata inizialmente impregnata. Quando inoltre l'energia di ritorno tocca l'aura di chi l'ha proiettata, essa si ristruttura e comincia a far germogliare i semi che producono il raccolto di quanto precedentemente seminato. I maestri ascesi ci esortano quindi a stare molto attenti a come utilizziamo l'energia, perché a seconda di come la inviamo, al suo rientro riceveremo felicità oppure dolore. Dobbiamo inoltre prestare la massima attenzione a come si usano le parole, perché ogni volta che pronunciamo una frase, l'energia esce dalla bocca e crea una forma pensiera costituita dal modello del nostro flusso vitale. La sofferenza terrena dipende quindi dal fatto che Dio ha donato all'essere umano il libero arbitrio, quale privilegio di essere un creatore come il Padre stesso. Libero di sperimentare utilizzando la propria energia vitale come desidera, se per superficialità o con l'intenzione di nuocere, l'individuo infrange la divina legge di amore e armonia e provoca discordia, la stessa imperfezione tornerà al mittente e l'individuo dovrà affrontare una pari difficoltà. L'inganno della salvazione. A questo punto è bene chiarire che gli esseri ascesi offrono ogni possibile assistenza a chi li invoca, ma nessuno di loro può sostituirsi a noi. Nessuno è nato per noi, nessuno vive o muore per noi e nessuno può salvarci. Deve essere quindi chiaro che, spiritualmente parlando, non è possibile per nessuno salvare qualcun altro. Finché però l'umanità sceglierà di pensare e percepire qualità che creano motivi di angoscia, esse permarranno. Per questo gli individui devono spontaneamente desiderare e impegnarsi ad esprimere le qualità costruttive di luce, amore e pace, per vederli manifestare nel proprio mondo. Ognuno deve imparare a procedere con le proprie forze, imparando a conoscere la presenza individualizzata di Dio Io Sono, che avvolge ogni essere umano, sapendo che questa presenza divina è ancorata in ogni cuore e può essere contattata mediante un amore che perdona e trasmuta gli errori del passato e li trasmuta nuovamente in perfezione. I maestri ascesi e gli esseri cosmici, in particolare il maestro asceso El Moria, il Maha-Kohan e il maestro asceso Saint Germain, che è il responsabile della Terra per i prossimi 2000 anni nel portare l'era della libertà a tutte le forme di vita, sono i promotori dell'attivazione di questa divina connessione, sebbene tutta la schiera ascesa di luce stia partecipando a questo gigantesco compito. In risposta alle preghiere e ai decreti degli studenti che stanno consapevolmente collaborando con la schiera ascesa, si è infatti costituito un ponte di energia che viene costantemente sostenuto e rinforzato da tutti coloro che riconoscono l'esistenza dei maestri ascesi e li invocano. In ogni epoca vi sono inoltre alcuni individui addestrati nei secoli a questo particolare servizio che si incarnano con il compito di mantenere in essere questo ponte di contatto con la schiera ascesa di luce, in modo da trasferire il loro messaggio alla gente del pianeta. In accordo con la specifica formazione dell'individuo, qualcuno dei prescelti vede, mentre altri percepiscono le informazioni che ricevono. Ma non vi è mai alcuna situazione di trance, perdita di conoscenza o perdita di controllo della mente e del corpo, né glorificazione personale da parte di tali selezionatissimi e autentici contattati. Ciò consente a questi individui di cooperare coscientemente con gli esseri ascesi nei momenti in cui è davvero necessario. Anche i profeti si sono dimostrati in grado di assolvere questo compito, ma solo chi è stato specificatamente addestrato a questo lavoro si è dimostrato in grado di dare un messaggio chiaro e veramente affidabile. Secondo questi esseri di luce, il contatto autentico è sempre sotto il controllo della mente e del corpo, perché essi mai operano in situazioni di penombra o nell'oscurità, bensì sempre in piena luce, invitando i propri mediatori a realizzare qualsiasi esperienza terrena attraverso il potere dell'amore divino. Molte persone, quindi, che vedono e percepiscono livelli di coscienza profondi, e ricevono dal mondo spirituale molti suggerimenti vantaggiosi per la gestione della propria vita, non rientrano nel ristretto numero di individui scelti dai maestri ascesi per essere uno strumento qualificato e in grado di divulgare le loro istruzioni su tutto il pianeta e per un'era intera. Inoltre, le chiamate che le persone fanno a Dio vengono in realtà accolte da questi maestri ascesi in qualità di messaggeri di Dio. Le vibrazioni informazionali provenienti dalle sfere superiori sono infatti così fini e delicate che pochissimi sono in grado di riceverle e decodificarle chiaramente in modo da agire in base ai suggerimenti ricevuti. Quando i maestri ascesi trovano quindi in un'incarnazione fisica un contatto addestrato e collaudato in grado di ricevere le loro istruzioni, ciò rende molto più facile per loro trasmettere le verità della vita all'umanità attraverso di esso. Gli esseri ascesi specificano comunque che questo tipo di connessione non ha nulla a che fare con lo spiritualismo e con il richiamare l'attenzione e il pensiero delle persone decedute. Essi sottolineano che questo tipo di contatto ritarda il processo dei trapassati. Per i maestri ascesi il vero contatto è quello che si dimostra in grado di far evolvere la consapevolezza in modo da favorire l'incontro con la sovracoscienza degli esseri ascesi. Avendo vinto il mondo materiale e dimorando nella pienezza dell'amore e della sapienza di Dio, gli esseri ascesi, quando vengono contattati, offrono istruzioni pregne di verità, che se eseguite scrupolosamente, permetteranno agli esseri umani di conquistare la vera libertà. Il karma quale risultato della qualificazione dell'energia. La vita delle persone che abitano sulla Terra è vincolata da leggi materiali che limitano ogni comparto dell'esistenza terrena. Ma a ben guardare, l'intero universo, di cui il nostro pianeta non è che un piccolissimo elemento, è governato da una grande legge, conosciuta come la grande legge cosmica del puro amore divino, che regola i corpi, la crescita spirituale, l'evoluzione e persino la felicità individuale di ciascun essere vivente. Abbiamo già visto come i guai e le angustie che affliggono l'uomo di oggi siano causate dalla sua disobbedienza a questa legge divina e di come l'energia discordante prodotta ricada sul suo creatore sia singolarmente che collettivamente, il karma. I maestri ascesi hanno spiegato che il pianeta Terra, essendo un pianeta di evoluzione e sviluppo, soprattutto riguardo alla sfera emozionale, richiede agli incarnati di acquisire la padronanza nella qualificazione dell'energia del mondo dei sentimenti, perché in questa scuola del cosmo è l'emozione che, qualificando le nostre azioni fisiche, mentali, emotive o eteriche, determina il nostro karma. Secondo la schiera ascesa, il concetto della qualificazione dell'energia è più importante di qualsiasi cosa la nostra mente esteriore possa afferrare, perché il mondo dei sentimenti è il potere energizzante per mezzo del quale tutti i pensieri diventano cose nel mondo della forma. Di conseguenza, l'uomo, attivando idee di ogni tipo, utilizza costantemente l'energia vitale e lo spirito, noi diremmo la motivazione, e plasmando la sostanza vitale determina l'efficacia della manifestazione attuale e futura. La legge di retribuzione, chiamata legge karmica, prende inoltre nota di qualsiasi piccolo dettaglio commesso da ogni membro dell'umanità che ha fatto parte della razza umana per eoni di tempo. Quindi la qualità e lo spirito che mettiamo in gioco attraverso il nostro mondo dei sentimenti determina la felicità o l'infelicità che si manifesterà. Dato che per legge divina ogni incarnazione è registrata nel libro della vita, qualsiasi uomo, donna e bambino deve espiare in un modo o nell'altro gli errori commessi contro la vita e l'amore, sia nelle esistenze precedenti che nell'incarnazione attuale. Secondo gli ascesi, per esempio, quando la nostra sfera emozionale viene attratta da un intento distruttivo, se dà luogo a un'azione corrispondente, compie un peccato contro lo Spirito Santo, che è per lo più imperdonabile. I maestri ascesi hanno a volte mostrato a pochi prescelti come la misericordia di Dio abbia nascosto all'uomo la maggior parte dei ricordi e delle azioni disarmoniche compiute durante le vite precedenti. Ciò nonostante, il conto va bilanciato. Non a caso, attualmente le creazioni malvagie o distruttive non ancora trasmutate sulla Terra, cioè non ancora controbilanciate da tutte le incarnazioni coinvolte, quando si incontrano, creano grandi maree che vomitano distruzione sotto forma di tornado, terremoti e ogni altra spaventosa manifestazione che la coscienza umana si pregia di etichettare come incidenti. La reincarnazione come iter formativo-riparativo. La legge karmica consente agli individui una serie di periodi, scanditi da intervalli prestabiliti, denominati incarnazioni terrene, durante i quali ci si aspetta che i soggetti partecipino alla missione del proprio spirito. Trascorso questo periodo, la personalità viene ritirata per fare spazio allo spirito di un altro individuo in attesa di redenzione. Questo entrare e uscire degli individui viene chiamato nascita e morte e corrisponde ad una serie di episodi ricorrenti nell'evoluzione di ogni essere che usa il pianeta Terra come aula scolastica. Mediante il riconoscimento della reincarnazione come strumento evolutivo e riparativo, è dunque possibile comprendere la natura dei mali esistenti nel mondo, che sono stati invariabilmente generati durante uno o più periodi incarnativi. L'uscita dal palcoscenico terrestre è dunque il solo trasferimento dell'individuo in un luogo di riposo e di pace dove possa rinnovare le proprie energie e ricevere preziose istruzioni prima della prossima tappa evolutiva sulla Terra. Nel momento della cosiddetta morte, la coscienza permane infatti nella quarta dimensione, cioè oltre la dissoluzione del corpo fisico, dove ha luogo la vita intermedia per ritornare, avendo ulteriormente arricchito il proprio patrimonio personale, che va a costituire le fondamenta della sua nuova esperienza di vita terrena. Per chi ha adempiuto con successo al proprio piano divino, essa corrisponde addirittura ad una porta aperta verso la libertà eterna. Va da sé che quanto più ricca e percettiva è la nostra coscienza individuale, tanto più rapida sarà la nostra crescita sia nella dimensione terrestre che in quelle ultraterrene. I maestri ascesi fanno anche rilevare che nessun individuo che si incarna riceve più karma personale creato in modo distruttivo di quanto il suo sviluppo gli permetta di espiare completamente in una data vita. Non c'è malattia, angoscia o condizione stabilita dalla legge di giustizia e misericordia che, dovendo essere sperimentata in un'incarnazione, sia maggiore della coscienza e del potere sviluppati dall'individuo a cui appartiene quel karma specifico. Quale sarebbe infatti la giustizia e la misericordia divina se i debiti tornassero più rapidamente del potere sviluppato all'interno dell'individuo affinché egli sia in grado di espiarli efficacemente? La schiera ascesa sottolinea anche che il potere che consente di espiare ogni briciolo di karma, da intendersi come missione non compiuta, che appartiene a ciascun individuo e deve essere trasmutato durante ogni vita terrena, è situato all'interno del santo sé cristico. A causa della caduta dell'uomo e della sua lenta risalita verso la coscienza di cui godeva prima del suo progressivo tracollo esistenziale e a causa del bilanciamento che ciascuno deve alla legge della vita, per l'uso improprio che ha fatto dell'energia divina e che gli è stata elargita, sono pochissime le persone che conoscono e amano la divina presenza interiore e che sono capaci di esternare quel potere per raggiungere il bilanciamento dei conti. Per quanto incredibile possa sembrare, i maestri ascesi assicurano che quando gli esseri umani impareranno a connettersi ad essa, malattia, morte, disintegrazione e fallimento cesseranno di esistere sulla Terra. La struttura quantistica del karma elettronico. A questo punto del discorso diventa indispensabile affrontare il tema riguardante la costituzione quantistica del flusso di energia vitale costantemente elargito in ogni forma vivente dal creatore, la cui sostanza è costituita da minuscole particelle luminose, pure e perfette, che sono chiamate ad obbedire solo per amore a qualsiasi cosa venga loro richiesta. Il mistero degli elettroni divini. Queste particelle luminose che chiameremo elettroni sono la più piccola manifestazione di vita comprensibile per l'umano. Gli elettroni, costituiti da una sostanza luminosa universale purissima, sono considerati dai maestri ascesi il corpo di Dio. Dotati di intelligenza propria, sono gli elementi fondanti del mondo fisico e con il loro movimento, velocità, organizzazione e frequenza vibratoria, danno luogo agli innumerevoli tipi di atomi che a loro volta costituiscono la materia che noi conosciamo. In realtà, è il potere creativo di Dio che, essendo l'essenza della sostanza luminosa universale di cui sono fatti gli elettroni, vibra in queste particelle di luce determinando la frequenza di ogni atomo. Secondo il maestro asceso Eolus, essendo tutta la manifestazione contenuta e parte del corpo di Dio, le scintille di luce elettronica non possono che essere estremamente sensibili e obbedienti alla direzione richiesta loro dal creatore. Tutto è infatti in continuo movimento, tutto pulsa incessantemente perché volge verso una sempre maggiore espansione e conoscenza di sé e dell'esistente. Tutti gli esseri umani dispongono di una quantità illimitata di questa sostanza luminosa universale, che non desidera altro che essere magnetizzata con le qualità intrinseche del divino, che sono bellezza, armonia e perfezione, in modo da svolgere il proprio lavoro e poter benedire e riempire di luce ogni cosa o essere vivente con cui vengono in contatto. Purtroppo, oltre a non essere consapevole della ricchezza di cui dispone, l'essere umano odierno ignora di essere il solo creatore della propria felicità o della propria sventura. Dal punto di vista dei maestri ascesi, è quindi indispensabile conoscere con maggior precisione la struttura quantistica del karma, intesa come traiettoria di andata e ritorno degli elettroni che partendo dal grande sole centrale della galassia, che secondo alcuni spiritualisti corrisponde ad Alcione, il sole delle Pleiadi, raggiunge ogni essere vivente della Via Lattea per garantire la vita e l'evoluzione su ogni pianeta o stella esistente di sua competenza. Sempre secondo il santo Eolus, gli elettroni hanno una struttura elementare diversa da individuo a individuo, paragonabile ai fiocchi di neve che corrisponde al modello unico ed irripetibile dell'identità di ogni presenza io sono. Di fatto, ogni essere vivente richiede continuamente al sole centrale grosse quote di energia vitale, i cui elettroni, ogni volta che vengono erogati ad persona, vengono marchiati con lo specifico modello elettronico del richiedente. L'individuo riceve il più delle volte inconsapevolmente questa preziosa energia di vita e la utilizza a suo piacimento senza sapere che prima o poi dovrà rendere conto del modo in cui l'ha impiegata. Se la usa in modo armonioso, cioè con l'intento di creare bellezza, armonia e perfezione, gli elettroni circolano nell'ambiente terrestre e nella galassia con una specifica e benefica frequenza, distribuendo il bene ovunque. Quando raggiungono il grande sole centrale, che è circondato dall'anello non si passa, uno scudo di energia ad altissima frequenza che protegge il cuore della galassia da qualsiasi disarmonia, gli elettroni, che sono stati arricchiti con emozioni, azioni e pensieri di perfezione divina, vengono accolti ulteriormente in alcione, caricati con ulteriori quote di amore, abbondanza, gioia, pace, e rispediti al mittente, il quale riceverà nel proprio ambito di vita ogni tipo di prosperità e benedizione divina. Se viceversa l'individuo utilizza gli elettroni puri che riceve per compiere azioni malevole o anche solo emettere pensieri, parole e sentimenti discordanti dalla divina legge dell'armonia, queste particelle, sofferenti e distorte dall'energia ostile dell'individuo, distribuiscono la disarmonia con cui sono state caricate ovunque, sia sul pianeta che altrove, nello spazio, e quando raggiungono l'anello non si passa, vengono immediatamente rifiutate e rispedite al mittente per essere redente, cioè ripulite, attraverso un insieme di eventi e situazioni negative o disagevoli che corrispondono al debito karmico accumulato. Per meglio chiarire il concetto, è come se noi ricevessimo quotidianamente una quantità infinita di pacchetti pieni di diamanti, con lo scopo di renderli non solo intatti come li abbiamo ricevuti, ma più splendidi e luminosi di prima, o anche incastonati in gioielli d'oro e parure originali. Non conoscendo il loro valore, la maggior parte degli esseri umani prende a calci i pacchetti, li getta addosso al prossimo per ferirlo o minacciarlo. E così facendo non solo manda in frantumi queste preziose gemme, ma le utilizza per recar danno invece che beneficio. Tutta questa malgestione del bene ricevuto viene inesorabilmente registrata dalla rete olografica e quantistica dell'universo, che a tempo debito chiederà a tali soggetti di risarcire il dolo compiuto. Quello che il maestro Eolus ci tiene a sottolineare è che il karma non è semplicemente solo un conto da bilanciare paragonabile al motto occhio per occhio, dente per dente, ma riguarda la necessità di liberare gli elettroni dal dolore, dalla distorsione a cui sono stati sottoposti. Essi infatti, per obbedienza al creatore, che come abbiamo già sottolineato, ha donato all'umano il libero arbitrio, si sono accartocciati e sporcati per accondiscendere alle distoniche richieste dell'individuo che li ha costretti ad alimentare e realizzare eventi e situazioni dannose e disdicevoli. Questi elettroni malmessi hanno infatti bisogno di essere liberati da tale peso e perché questo avvenga si comportano come dei carretti pieni di immondizia che nel tornare da chi li ha maltrattati, prima di tutto scaricano al mittente una parte delle brutte vibrazioni accumulate, dando luogo a molte situazioni spiacevoli nella vita del soggetto. Il santo Eolus ci tiene comunque a precisare che lo scopo di questo processo di restituzione della disarmonia generata non ha nulla a che vedere con una presunta volontà punitiva da parte di Dio, che invece, con grande misericordia, offre ai propri figli erranti la possibilità di imparare le lezioni della legge divina sulla propria pelle, facendo tesoro degli errori compiuti. Ciò permette infatti di riconquistare in sé il vero senso dell'esistenza e della propria missione. Eolus dice: dentro di voi è nascosta una parte del piano divino, e anche se tutti sono uno, tutti gli individui sono diversi nelle proprie espressioni. Quindi Dio, attraverso di voi, ha scelto di esprimere una manifestazione particolare di sé su questa terra, in modo da confortare quelli che ne hanno bisogno. Solo Dio e la vostra magna presenza Io Sono sanno come esteriorizzare questi talenti. Ricordare costantemente a se stessi di far parte di questo piano divino e di impegnarsi a mantenere le proprie frequenze in consonanza con la legge divina, che va conosciuta, studiata e messa in pratica quotidianamente, è quindi il modo migliore per garantirsi benessere, prosperità e pace, doni generosi che il Creatore elargisce senza riserve a chi si rende sinceramente disponibile a fidarsi dell'amore di Dio. La legge dell'armonia. I maestri ascesi hanno ripetutamente ribadito che l'armonia è la legge fondamentale della vita sulla quale riposa tutto il resto. Essi sostengono anche che la religione del futuro sarà estremamente semplice perché coinciderà con la legge dell'armonia. Senza un'armonia sostenuta dai propri pensieri e sentimenti, la pura energia vitale di Dio è infatti incapace di donarci le sue benedizioni. Di conseguenza, quando viene infranta, l'uomo paga una penale d'angoscia di qualche tipo. Quando l'umanità comprenderà che la disobbedienza a questa semplice legge è ciò che ha causato tutta la sua sofferenza, diventerà più motivata a compiere lo sforzo di mantenere l'autocontrollo e focalizzarsi esclusivamente sulla perfezione. Gli esseri ascesi sottolineano che è impensabile il manifestarsi sulla Terra di pace, libertà, amore e felicità se prima tali qualità non si sono stabilizzate all'interno degli esseri umani. Essi spiegano infatti come gli sgradevoli sentimenti di odio, pregiudizio, intolleranza, gelosia e cattiveria verso qualche essere vivente attraversa prima di tutto il cervello, il corpo, i sentimenti e gli affari di chi ha generato tali discordanze emotive. È quindi indispensabile il consolidarsi al nostro interno di sentimenti gentili, di un incondizionato amore divino e il sapere invocare la presenza di Dio Io Sono. Oltre alla schiera ascesa di luce, naturalmente, in modo da ricevere guida, protezione e pace, ripetendo l'invocazione: Dio ci conceda la pace, avendo la grazia di iniziare da me. Il potere trasformativo e armonizzante della fiamma violetta. Da quanto sin qui esposto, diventa chiaro come e perché i maestri ascesi stiano ripetutamente cercando di indirizzare di nuovo l'umanità verso il potere divino Io Sono che dimora nel cuore, e di insegnare agli umani come mettersi in contatto con quello io sono per ottenere consigli, amore, illuminazione, guarigione e qualunque cosa desiderino in perfetta coerenza con la frase di Gesù: cercate prima il regno di Dio e successivamente tutte le cose vi saranno date in più. Dalla sua dimensione di asceso, il Maestro Gesù ha inoltre specificato: ogni individuo deve, prima o poi, stabilire un contatto con la presenza di Dio che è il battito del suo stesso cuore. Prima di diventare un rappresentante del Padre, questa esperienza mistica è necessaria a chiunque desideri esprimere e manifestare la propria natura divina. Trovare Dio nell'altro è motivo di gioia per il dispiegamento della propria fiamma divina, ma trovare Dio in se stessi è lo scopo dell'incarnazione e l'unico modo per tornare di nuovo a casa, ovvero recuperare quello stato di naturale beatitudine, pace e potere che si raggiunge quando si realizza la propria consapevolezza di Dio. Abbiamo già sottolineato come per mezzo del libero arbitrio gli uomini dispongano del potere di scegliere cosa desiderano creare, ovvero quali qualità decidano inserire nella propria vita. Quando l'energia della vita raggiunge il corpo, ognuno ne diventa il custode e dovrà rendere conto dell'uso che ne ha fatto. Tutta la vita che qualifichiamo mediante pensieri e sentimenti con qualità costruttive si deposita nel cerchio dei colori noto come corpo causale. Tutta l'energia vitale caricata con qualcosa al di sotto della perfezione staziona invece intorno alla forma fisica e corrisponde alla pressione della discordia che viene percepita. Fino a poco tempo fa la conoscenza del sacro fuoco che trasmuta era conosciuta e insegnata solo nei ritiri dei maestri ascesi, ma a causa del breve tempo disponibile entro il quale alcune cose particolari devono essere compiute, esso è stato portato nel mondo di terza dimensione, in modo che chiunque possa conoscerlo, usarlo e sperimentare la libertà che produce. Recentemente è stata quindi rivelata agli umani l'esistenza della fiamma violetta trasmutatrice, lo strumento divino grazie al quale le creazioni umane o peccati possono essere dissolti e trasformati in modo indolore di nuovo nella perfezione. La fiamma violetta trasmutatrice è una corrente di energia, un'attività di amore, misericordia e compassione che può dissolvere l'insieme delle cause create dal genere umano, i cui effetti risulterebbero molto dolorosi da sopportare. I maestri d'Oriente lo chiamano karma. L'energia carica di impurità, discordia e cattiveria che avvolge l'umanità e l'atmosfera terrestre dovrà quindi essere trasmutata dalla fiamma violetta, e quando ciò accadrà, il genere umano sarà di nuovo in grado di ricevere spontaneamente le indicazioni dalla presenza Io Sono e dalla schiera ascesa di luce. A quel punto ogni essere vivente, inclusi animali, vegetali e minerali, potrà dispiegare la propria esistenza nell'amore, nella pace, nell'armonia e nella libertà. Quindi, a meno che l'umanità non si renda disponibile a imparare come utilizzare coscientemente questo sacro fuoco violetto, dovrà affrontare gli effetti delle cause generate precedentemente, che, come possiamo ben osservare di questi tempi, stanno producendo una considerevole sofferenza sia individuale che collettiva. Il sacro fuoco violetto può sembrare invisibile, come l'elettricità, l'amore e l'odio, di cui però possiamo percepire gli effetti in modo tangibile e reale. Una volta invocato, esso compie il suo lavoro in modo perfetto, consentendoci di sperimentare una piacevole leggerezza nei sentimenti, chiarezza mentale e una sferzata di energia nel corpo fisico. Invocando la propria divina presenza io sono, tutti i grandi esseri che servono nel settimo raggio intercedono infatti affinché questa fiamma violetta trasmutatrice scorra attraverso di noi e dia inizio alla rimozione delle creazioni disarmoniche accumulate nei nostri corpi, emotivo, mentale, eterico e fisico. L'uso quotidiano della fiamma violetta trasmutatrice può anche impedire che molte cose sgradevoli accadano nei nostri ambiti. Se nonostante si utilizzi seriamente questo fuoco, accade qualcosa di sgradevole, non significa che la fiamma violetta non stia facendo il proprio lavoro in modo perfetto, ma che le nostre creazioni discordanti si stanno facendo strada più velocemente di quanto noi le stiamo dissolvendo. Questo meccanismo è stato paragonato dai maestri ascesi ad una scala mobile che trasporta l'energia del passato nel tuo mondo in modo che agisca. L'obiettivo deve quindi essere quello di utilizzare con costante intensità la fiamma violetta trasmutatrice, in modo da dissolvere questo tipo di energie prima che possano attivarsi. Gli esseri di luce sostengono infatti che sia bene insistere con determinazione nel dissolvere tutto ciò che viene a galla, in modo da conseguire la purificazione del karma il più rapidamente possibile, evitando di indebolire il proprio slancio motivazionale. Va ricordato che in passato potremmo aver recato danno non solo alle persone, ma anche agli animali e ad altre forme di vita, o abusato degli esseri appartenenti agli elementi terra, acqua, aria e fuoco, tutti dotati di intelligenza e tutti spinti ad evolvere eternamente verso una maggiore perfezione, proprio come qualsiasi forma di vita. Per la legge del cerchio, ogni pezzetto di vita che ci sia mai stato affidato, che in realtà corrisponde a molte tonnellate di energia, deve quindi a tempo debito essere purificato, armonizzato e restituito a Dio, dopo essere stato riqualificato con la stessa perfezione che aveva quando all'inizio ci è stato donato. In altre parole, le ombre che ciascuno di noi ha generato devono essere trasformate in luce e i colori opachi che avvolgono i nostri corpi sottili devono diventare brillanti e splendenti. La legge del perdono. L'utilizzo della fiamma violetta trasmutatrice dovrebbe sempre essere accompagnato da un sincero sentimento di perdono nei confronti dei propri errori e di quelli di tutta l'umanità. La fiamma violetta trasmutatrice non dovrebbe infatti mai essere chiamata in causa senza prima aver invocato la legge del perdono per ciò che ha creato le matrici delle condizioni che si desiderano purificare. Così facendo si produce un'assistenza straordinaria anche a se stessi. Quando infatti si invoca la presenza io sono di tutto il genere umano, chiedendo al fuoco violetto di perdonare gli errori e liberare tutte le forme di vita coinvolte, si abilita la presenza io sono ad entrare in azione anche sulle disarmonie più antiche che si sono cristallizzate. Dobbiamo anche considerare che quando i maestri ascesi ci guardano, ci percepiscono in modo totalmente preciso dai colori e dalle forme che ci circondano, che sono prodotti da ciò a cui stiamo pensando e percependo emotivamente. Essi, pur vedendo con chiarezza sia la luce che l'ombra da cui siamo avvolti, non sono critici nei nostri confronti perché sanno che essere critici verso se stessi e gli altri nutre sentimenti e risentimenti, distonie energetiche molto peggiori di qualsiasi drammatico errore compiuto. Di conseguenza, la schiera ascesa ci esorta a cogliere questa preziosissima opportunità e a compiere uno sforzo serio per annullare tutti gli errori che abbiamo mai commesso contro qualsiasi aspetto della vita, mediante pensieri, sentimenti, parole e azioni, in modo che nei tempi di crisi sia per noi possibile contare sulla protezione da parte dell'energia divina del nostro ambiente di esistenza. Essi ci esortano anche a fare del nostro meglio per attivare solo situazioni, cioè cause, che in futuro daranno luogo ad effetti pervasi dalla perfezione. Le molte situazioni assurde e incomprensibili che stanno accadendo su tutta la Terra, secondo questi maestri di luce, dipendono dagli errori imperfetti, discordanti e viziosi, creati esclusivamente dagli umani e mai da Dio, che si attivano ovunque per dar luogo al compimento del karma. Secondo loro, in questi momenti difficili, l'uso della fiamma violetta trasmutatrice e l'appello alla legge del perdono sono quindi i modi più efficaci per prevenire le catastrofi e per impedire ai conti karmici di agire sulle nostre attività quotidiane. I maestri ascesi sostengono dunque a gran voce che è diventato estremamente importante abituarsi a ripetere molte volte al giorno il decreto. Io sono la legge cosmica del perdono e la fiamma trasmutatrice di ogni errore che io abbia mai fatto. Io sono la luce cosmica del perdono e la fiamma trasmutatrice degli errori di tutta l'umanità. Nel santissimo nome di Dio io sono. E assicurano che quando una sufficiente parte dell'umanità farà uso di questo tipo di invocazioni, diventerà possibile impedire ad eventi angoscianti di manifestarsi su tutta la Terra. L'era della libertà. Secondo i maestri ascesi, in questi ultimi decenni è iniziato il ciclo di 2000 anni, denominato Era della Libertà. Nel maggio del 1954, il maestro asceso Saint-Germain è diventato il direttore delle attività della Terra, subentrando al maestro asceso Gesù, che si è occupato del ciclo precedente, conosciuto come l'Era della Dispensazione Cristiana. L'attuale ciclo, governato dal settimo raggio, persegue il raggiungimento e consolidamento della libertà per qualsiasi aspetto della vita, umano, animale, elementale e angeli imprigionati, e svilupperà enormi cambiamenti nello svolgimento della vita quotidiana, nel modo di pensare, nei sentimenti e nell'ambito della comprensione spirituale. La radiazione del maestro asceso Saint-Germain sta infatti penetrando la sostanza vivente della terra e dell'umanità, portando la verità interiore che Gesù ha conosciuto e usato, ma che precedentemente veniva insegnata solo nei ritiri dei maestri ascesi. Tale verità è stata ora resa disponibile a tutti coloro che l'accettano, la applicano e la mettono in pratica nella vita di tutti i giorni, in ogni momento della giornata. Il grande maestro asceso El Morya ha servito a lungo l'umanità e ultimamente ha sostenuto e assistito Saint-Germain nel gigantesco compito di liberare tutte le espressioni della vita da ciò che l'ha imprigionata per così tanto tempo. Tutta la schiera ascesa sta lavorando insieme con amore e armonia per realizzare questo progetto. L'incommensurabile opera del maestro Saint-Germain si prefigge il raggiungimento di un obiettivo elettivo, la cui realizzazione può essere riassunta mediante la risposta ai tre quesiti fondamentali dell'esistenza umana. 1. Da dove vengo? Tutti gli umani sono nati dal cuore di Dio e sono davvero divinità in forma embrionale. 2. Perché sono qui? Gli umani hanno scelto di incarnarsi sulla Terra allo scopo di imparare ad acquisire la padronanza su tutta l'energia, cioè sui propri pensieri, sentimenti, parole e azioni. Quando questo compito viene portato a termine, tutta la vita che è stata prestata da Dio viene purificata e riarmonizzata al punto che l'individuo è pieno di sufficiente amore divino e diventa un candidato per l'ascensione. 3. Dove sto andando? Alla fine della serie di incarnazioni è possibile diventare un maestro asceso, libero per sempre dall'imperfezione. Questo si chiama tornare a casa nel cuore di Dio, ovvero tornare da dove siamo venuti. Questi grandi esseri di luce sottolineano che oltre a impegnarsi seriamente per trovare le risposte a queste fondamentali domande, va realizzato che il vero scopo della vita consiste nel migliorare il mondo in cui ci troviamo. Prima di tutto, il proprio mondo interno, che va ripulito da qualsiasi disarmonia conscia e inconscia e poi mantenuto in perfetto e armonioso equilibrio e in connessione con la perfezione divina. Ma contemporaneamente gli ambienti che ci circondano e che frequentiamo, in modo da contribuire con devozione e gentilezza a rendere cose, persone e situazioni più belle di come le abbiamo trovate. Questi traguardi corrispondono al completo bilanciamento delle polarità, che contribuiscono l'attuale terza dimensione, a svolgere il piano sulla Terra. E per mezzo della conoscenza e l'utilizzo della fiamma violetta trasmutatrice, accompagna i suoi accoliti al raggiungimento della quinta dimensione, dove tutti i limiti terreni vengono dissolti nella luce divina e nella totale e appagante libertà prevista dal Creatore per il genere umano. La ruota cosmica. Lo scopo della creazione e del sostentamento del nostro pianeta è permettere a ogni corrente di vita di evolversi su di essa e di avere un'opportunità per dispiegare la propria natura spirituale e diventare il maestro dell'energia e della vibrazione, attraverso il controllo consapevole e l'uso delle sue facoltà creative. Per diventare una tale presenza maestra, la triplice natura dell'uomo deve essere nutrita e sviluppata. Il ciclo cosmico è stato istituito e sostenuto fino ad oggi esclusivamente per questo scopo. La ruota cosmica, che innesca di volta in volta specifici stimoli spirituali sulla Terra e sui corpi interiori dell'umanità, compie una rivoluzione completa ogni 14.000 anni. Durante questo periodo, a ciascuno dei sette raggi viene data l'opportunità di agire sulla Terra e dare nutrimento e amore in modo che le proprie particolari qualità contribuiscano all'evoluzione della vita sul pianeta, al fine di dispiegare la natura spirituale di ciascuna delle parti che la compongono. Il ciclo cosmico è diviso in cicli minori di 2000 anni, ciascuno dei quali si sviluppa sotto la direzione di un grande essere particolarmente dedito ad una qualità particolare della divinità necessaria all'evoluzione della vita terrestre per quel periodo. Questi esseri sono chiamati Koan dei raggi. La parola Koan significa signore e il raggio indica il colore e l'attività di ciascuna delle varie sfere che compongono l'aura di Dio. Il primo ciclo di 2000 anni si è svolto sotto la direzione del Koan di primo raggio, che incarna la volontà del Padre, cioè la prima persona della Trinità. Questo essere stabilisce i modelli inerenti all'evoluzione religiosa, governativa e individuale delle anime che si incarnano in quel ciclo. Il secondo ciclo di 2000 anni si è sviluppato sotto la direzione del secondo raggio, che rappresenta il Figlio, la seconda persona della Trinità. Il suo ufficio è dedicato allo sviluppo delle qualità e dei precetti stabiliti dalla volontà del Padre sotto il primo raggio. Gli ultimi 10.000 anni del ciclo cosmico sono dipesi dalla direzione del grande essere chiamato Maha-Koan, che sulla Terra rappresenta la terza persona della Trinità o Spirito Santo. Il suo ufficio ha una natura molto diversificata, in quanto è responsabile dell'esteriorizzazione della volontà del Padre con la collaborazione del Figlio, attraverso ogni espressione di vita sul pianeta, minerale, vegetale, animale e umano. Egli ha scelto di suddividere i 10.000 anni in 5 cicli minori di 2.000 anni ciascuno, in modo da completare il periodo di 14.000 anni del ciclo cosmico. A capo di ciascuno di questi cicli minori, il Maha-Koan ha posto un grande essere, rappresentativo del raggio e della sfera ad esso connessa. Tale grande essere è particolarmente dedito alla natura e alle qualità che devono essere sviluppate dalle correnti di vita che stanno evolvendo in quel ciclo specifico. Il Maha-Koan ricopre anche la carica di direttore consultivo di tutti i sette Koan attivi nel grande ciclo cosmico di 14.000 anni. La ruota cosmica ora ha raggiunto il punto in cui sta per essere enfatizzata la radiazione dell'ultimo dei cinque sottoraggi del Maha-Koan. In questo ciclo finale, ogni corrente di vita su questo pianeta si aspetta di qualificare le proprie energie per soddisfare il piano per il quale è stata creata. A mano che ogni nuovo ciclo minore apre un nuovo metodo per incorporare le energie delle persone, esso viene presentato agli individui incarnati. A questo scopo, la legge cosmica, nella sua misericordia, permette che all'inizio di ciascuno dei sottocicli faccia la sua comparsa ciò che viene chiamato incarnazione di un avatar, cioè di un essere che, come il maestro asceso Gesù, ha dissolto il proprio karma distruttivo prima della sua incarnazione come avatar ed è quindi un puro canale attraverso il quale l'essenza più fine del raggio viene incorporato nelle attività del nuovo periodo. prima della sua venuta e dopo la sua venuta, il lavoro è lasciato nelle mani di buone correnti di vita che insistono nello spiegare la legge come la vede la coscienza. Ultimamente ci troviamo in questa prefase in cui i precursori delle attività del settimo raggio e l'avatar prescelto hanno operato bene, ma hanno solo sfiorato la periferia della verità concernente il potere di invocare, gestire e dispensare le correnti spirituali che corrispondono ai doni del settimo raggio volti all'elevazione della terra e della razza. Sia il mondo celeste che quello terreno è stato diviso in sette dipartimenti o raggi e le attività dei direttori di ciascuno dei raggi, i koan, sono state attribuite come segue. Primo raggio. Il colore blu rappresenta la volontà di Dio, fede, forza e potere. I maestri ascesi El Moria, Lady Miriam e Lord Sirius hanno servito come koan di questo raggio. Le persone a cui appartengono questi raggi sono solitamente di tipo esecutivo e hanno illimitata energia e abilità nel realizzare ciò che si prefiggono. Secondo raggio. Il colore giallo-dorato rappresenta saggezza, equilibrio e illuminazione. I maestri ascesi Lanto, Kutumi, Confucio e Lady Soshin hanno benedetto la terra mettendosi al servizio di questo dipartimento. Questo è il raggio degli insegnanti e tra le caratteristiche dei suoi intenti è presente la comprensione del cuore. Terzo raggio. Il suo colore è il rosa. Rappresenta l'amore di Dio, l'adorazione, la bellezza e la fratellanza. I maestri ascesi Paolo il Veneziano e Lady Rowena hanno qui servito come koan. Le persone che appartengono a questo raggio di solito sono gentili e pieni di compassione, amore e di ogni tipo di bellezza. Quarto raggio. Il colore di questo raggio è il bianco e rappresenta la purezza, la resurrezione e l'ascensione. Il maestro asceso Serapis Bey ha adempiuto ai suoi doveri di direttore di questo raggio per molti anni. Le persone che appartengono a questo dipartimento di solito sono artisti, musicisti e architetti e dispongono di una grande resistenza. Quinto raggio è il raggio verde della verità, dell'esattezza della legge e il maestro asceso Ilarion è stato un esponente della verità nel suo servizio come koan. Di solito a questo raggio appartengono scienziati, medici, infermieri e guaritori. Sesto raggio, con i suoi adorabili colori oro rubino, cioè arancione, rappresenta il ministero e il servizio alla vita. Il maestro asceso Gesù, Lady Nada e Giovanni L'Amato hanno benedetto l'esistenza umana con il loro servizio. Ministri, rabbini e persone che hanno una grande devozione a Dio appartengono di solito a questo raggio e rendono servizio all'umanità dalla quale ricevono uno scarso riconoscimento. Settimo raggio. Questo è il raggio viola della misericordia, della trasmutazione e della libertà. I maestri ascesi, Lady Kuan Yin, Saint Germain e Lady Mercedes, sono i suoi koan e gli esponenti del fuoco violetto. Questa fiamma viola è lo strumento che trasforma e trasmuta tutti gli errori e l'energia imperfetta nella perfezione. Il suo uso intenso e dinamico da parte dell'umanità redimerà la terra. Le persone che appartengono a questo raggio hanno molti talenti da esprimere sulla terra e di solito nutrono un grande amore per la libertà che perseguono in tutti i tipi di attività che svolgono.